Grand Hotel Voltaire con Fabio Regina.
Rieccoci nuovamente al Grand Hotel Voltaire, qui una nuova puntata nella quale parleremo e sentiremo l'odore del mare, perché siamo sempre in onda, la nostra rubrica curata in collaborazione con l'AMMI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, e che è dedicata appunto al mare, a chi vive di mare e chi lavora anche per il mare e nel mare, quindi parliamo anche del mondo della pesca e quindi di tutto ciò che circonda anche questo settore importantissimo per l'economia italiana. E oggi abbiamo con noi, per poter parlare appunto di pesca professionale, due esponenti importantissimi proprio di questo settore. Abbiamo Francesco Petta e Giovanni Ciarrocchi della cooperativa Pescatori e Motopescherecci di Ancona. Benvenuti.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio.
Buongiorno a te, piacere.
Allora, noi abbiamo fatto questa introduzione che il mondo della pesca in realtà è un mondo importantissimo. Già Giovanni Ciarrocchi è già stato ospite con noi a Sempre in Onda, sì, e abbiamo avuto modo appunto di parlare di questo appunto di questo mondo particolare importantissimo, dicevo, che perché riveste un aspetto importante dell'economia italiana, perché ha un fatturato molto molto importante ed è centrale chiaramente in un paese come l'Italia che ha chilometri e chilometri di coste e quindi ha sicuramente un mare e ha questa famosa economy, blue economy, da sfruttare appieno. Ma parlando appunto di pesca professionale, Francesco, raccontaci un po', tu che sei il presidente, oppure il ruolo direttore, direttore, non presidente, della cooperativa Pescatori e Motopescherecci di Ancona. Quanto è importante questo settore per Ancona, per le Marche, in generale per l'Italia?
Allora, il settore della pesca lo conosciamo tutti, rappresenta per l'economia italiana un punto importante anche del prodotto interno lordo. È ovvio che l'evoluzione del mestiere ha portato un rifacimento totale di quello che erano i connotati iniziali, quindi si è passato da un mestiere quasi artigianale fino a una professione vera e propria che determina poi investimenti importantissimi e determina soprattutto un business, una filiera che genera miliardi di euro. È ovvio che con l'incremento della normativa europea e con il riconoscimento attraverso regolamenti comunitari di una posizione del pescatore in senso professionale, questa figura è diventata sempre più determinante e sempre più sotto la lente di ingrandimento del legislatore comunitario, che poi ne ha determinato quelli che sono gli effetti che stiamo sentendo in questi giorni, quindi tanto disappunto, tanto disaccordo. Però la pesca è e rimane un elemento fondamentale per l'economia italiana, ma soprattutto per l'economia marchigiana. Partiamo dal presupposto che siamo una delle poche regioni che è rappresentata da marinerie importanti come Ancona, da Capofila, Civitanova e San Benedetto, in termini non soltanto numerici di barche, ma in termini di stazza, quindi di potenza. E questo ha fatto sì che nei decenni scorsi garantisse una redditività importante, ma ha fatto sì anche che entrasse nell'occhio del ciclone della normativa nazionale ed europea, perché non dimentichiamoci, Fabio, che l'obiettivo del legislatore è sempre, e quando parliamo di blue economy, è sempre ridurre lo sforzo di pesca. Quindi stiamo attraversando dei momenti particolari e difficili dove si registra una diminuzione della flotta, una diminuzione in termini numerici anche degli addetti al settore, e con uno scarso ricircolo e riciclo di gente dedita al mestiere del mare. E quindi, per fortuna, per quanto riguarda Ancona, la nostra marineria, abbiamo numeri ancora importanti perché siamo caratterizzati da 15-20 ragazzi che riprenderanno il mestiere dei loro genitori, quindi garantiranno per un altro ventennio il mestiere fondato dai loro nonni, dai loro bisnonni. E questo non ci fa che piacere, e noi come cooperativa, come associazione produttori, poi Gianni mi seguirà, stiamo puntando molto su di loro, e l'obiettivo nostro è proprio quello di farli crescere in base a quelle che sono le esigenze del legislatore comunitario.
Allora Gianni, parliamo di te, parliamo di produttori di pesca, quindi del settore produttori.
Sì, comincia a mancare i marinai, cominciano a mancare i motoristi, i comandanti, anche tutte queste persone, cioè tutte queste figure, cominciano, ci abbiamo avuto un calo anno per anno. Ecco, anzi, esorto i ragazzi, chi voglia prendere questo mestiere, le persone che vogliono avvicinarsi al mondo della pesca professionale, noi siamo giù al porto, vi accogliamo a braccia aperte e c'è lavoro.
E anche un appello, insomma, anche appunto a cercare di trovare una soluzione a quel problema, credo anche di ricambio generazionale, perché si parla di lavoro dei propri padri o addirittura dei propri nonni, e invece c'è questa mancanza appunto di, insomma, di chi continua in questo processo.
Non bastiamo, quindi ci vuole anche un rinnovo.
E quindi per voi invece, che siete appunto anche del luogo proprio della produzione, come si divide la produzione? Cioè, quali settori della pesca? So che c'è vari tipi di produzione, io adesso mi immagino, non sono un esperto, ma magari c'è la pesca appunto del pesce, poi c'è anche coloro che fanno, non so, le vongole, c'è coloro che operano. Quanto questo settore, quindi non è solamente uno, ma si dirama in varie tipologie diverse?
Sicuramente. Il mestiere del pescatore, diciamo, noi siamo al prelievo, no? Preleviamo dal mare, poi c'è tutta la filiera che arriva fino al consumo, al consumatore. Ma poi di step ce ne sono tanti in mezzo. Ad esempio c'è il mercato ittico che commercializza, distribuisce il pesce, commercializza, poi c'è la distribuzione, il trasporto, vedi quante persone poi mette in moto tante maestranze e quindi si va a innescare proprio su un tessuto sociale che è importantissimo per Ancona, la Marina di Ancona, ma poi per tutta la regione Marche.
Le nuove tecnologie, questo tema che credo possa riguardare in maniera trasversale tutto il settore della pesca, perché riguarda tutto il mondo produttivo italiano, in qualsiasi settore chiaramente vede l'avvento delle nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie già le state applicando nel mondo della pesca, oppure state scoprendo novità sempre, diciamo, diverse, che la tecnologia sta portando chiaramente giorno dopo giorno? Come sta cambiando anche la pesca da quel punto di vista?
Allora Fabio, mi sono sciolto, quindi adesso mi svesto dai panni di giurista e ti dico tutto quello che c'è dietro le quinte. Il problema della tecnologia raffigura la differenziazione totale generazionale, cioè come in mare andava il padre e quella che è la visione prospettica del figlio. L'obiettivo di un ventennio fa, di un trentennio fa, era quello di calare le reti in mare, salpare, quanto più pesce portavo, più pesce vendevo. Quindi in termini reddituali finiva lì, l'impresa era lì. L'avvento della tecnologia è andato di pari passo ai regolamenti comunitari che ne hanno determinato l'essenza, per far sì che attraverso la tecnologia si registrasse un prelievo inferiore del pescato, quindi ci fosse un minore sforzo di pesca. Questa è la terminologia utilizzata. Cioè io attraverso la tecnologia riesco ad avviare delle operazioni di pesca molto più sostenibili, quindi sostenibile ed ecocompatibili con quella che è la normativa. Quindi riduco lo sforzo di pesca attraverso un sistema di monitoraggio, attraverso una strumentazione che mi permette addirittura di determinare la tipologia e la grandezza del pesce che vado a prelevare, in base al fatto che parliamo di specie bentoniche, di specie demersali o di specie pelagiche. Quindi la strumentazione è un elemento fondamentale. Su questo la programmazione comunitaria dal 2007, attraverso i canali FEP, FEAMP e adesso FEAMPA 2021-2027, garantisce all'armatore anche la possibilità di poter acquistare strumentazione attraverso un fondo perduto determinato al 50%. Quindi è ovvio che in questo momento a bordo ci troviamo tre tipologie di situazioni. Il padre sessantenne, sessantacinquenne che non rinuncia a lasciare l'imbarcazione al figlio, cresciuto e nato secondo i canoni anni 60-70 in pieno boom economico dove l'ecosistema era anche diverso, e il figlio che attraverso la tecnologia, attraverso i social, attraverso l'informazione riesce a capire quale strumentazione possa essere fondamentale per diminuire in termini di resa, i costi massimizzando i profitti, tenendo conto che il legislatore, come dicevo prima, ha dimezzato le giornate di pesca. Cioè quello che facevano i padri in 5 giorni, adesso i figli devono riuscirla a fare ottimizzando i costi in 3 giorni di pesca.
Ma quindi, in sostanza, è migliorata o è peggiorata la vita del pescatore? Perché uno si immagina, beh, lavora meno, però deve lavorare il doppio perché la tecnologia gli permette di concentrare in pochi giorni.
Qua ti risponde Gianni che già sta ridendo.
Allora, ditemi un po', sta vita del pescatore oggi è peggiorata o è migliorata rispetto a quella di una volta?
È migliorata sotto tutti i punti di vista, però è anche più stressante. Perché, come ti diceva Francesco, il legislatore poi mette sempre più regole, più norme, più normative, vengono fuori di continuo e dobbiamo stare dietro a quello. Però la vita in mare, delle imbarcazioni, siamo aiutati dai vericelli, abbiamo tutta la tecnologia in plancia possibile immaginabile, però è diventato un mestiere molto molto stressante.
Ma è stressante per la tecnologia o per quello che vi chiedono il rispetto alla tecnologia? Cioè, ci sono delle norme tali che vi rendono la vita molto più difficile e che la tecnologia in qualche maniera non è che migliora, agevola, ma peggiora?
Ce la complica.
Ce la complica, esatto.
È complicata, più complicato, più complesso adesso. Prima era una vita più semplice, era un lavoro più semplice, più tranquillo, quando lo faceva mio padre. Adesso, come ti raccontavo l'altra volta, dicevo, in plancia mio padre c'era un cassettino dove metteva i documenti, adesso c'ho una cassettiera e c'ho due computer
e non bastano No, questo tema è un tema importante, questo del rapporto tra le professioni e i cambiamenti che stanno avviandosi, anche perché poi c'è il rischio che con l'utilizzo esasperato della tecnologia non solo diventa più difficile lavorare, ma magari c'è anche meno necessità proprio dell'opera dell'uomo, perché se tanti processi che una volta venivano fatti a mano vengono in qualche maniera digitalizzati o meccanizzati, a quel punto serve a meno, diciamo, anche l'operato umano, ma non credo che sia quello per la pesca, perché la pesca deve andare anche un po' a fiuto, mi immagino, sulle zone, capire, questo una macchina non credo che lo possa
ancora
sostituire.
Forse verrà, non lo so, il tempo ce lo dirà, però ecco, mi viene in mente il film Io Robot, ancora per la pesca siamo lontani.
C'è tempo per il pescatore traguati, robot, sì, quindi possiamo prendere, diciamo, robot, che il pescatore robot ancora è là da venire, insomma. Ma la pesca nelle Marche, quanto vale? Perché poi uno si immagina, noi abbiamo una costa, appunto diceva Francesco, la marineria di Ancona, Civitanova, San Benedetto, poi Francesco ha uno sguardo d'insieme, sicuramente può dare appunto questa idea anche di quanto valga la pesca nelle Marche. Quindi è un settore veramente strategico per la nostra regione?
Sì. Allora, sì, assolutamente sì, però partiamo da alcuni dati. È vero, abbiamo la flotta più numerosa, ma abbiamo anche la flotta più anziana. Quindi, quando prima parlavi, Fabio, di tecnologia, dobbiamo tener conto che la tecnologia va lì dove c'è la struttura che permette di poter funzionare. Noi purtroppo la maggior parte delle imbarcazioni che abbiamo sono imbarcazioni che vanno dal 78 agli anni 90, le ultime barche in acciaio fatte, quindi parliamo di barche in legno e di barche in acciaio che comunque incominciano ad avere 23 anni. Quindi ci troviamo di fronte alla prossima demolizione, all'arresto definitivo. Ad Ancona, ad esempio, abbiamo addirittura imbarcazioni del 63-68 che hanno fatto la storia, però rappresenta comunque un fattore determinante per le economie costiere. 351 marittimi imbarcati a Ancona, quindi vuol dire almeno 220-230 famiglie. 4 lingue differenti parlate, anche a bordo. Non esiste lingua madre a bordo. Esiste il linguaggio dei gesti. La maggior parte delle persone, dei marittimi che arrivano dal Nord Africa, arrivano da una parte dell'Indonesia, arrivano dall'Egitto,
Tieni conto che, come diceva Gianni prima, il mancato ricambio generazionale determina proprio la possibilità, per poter andare avanti, per poter uscire in mare, di dover imbarcare personale meno qualificato rispetto agli altri anni e con una altissima improbabilità di poter dialogare anche in termini di sicurezza. Quindi possiamo detenere tutte le tecnologie che vuoi, anche Google Translate, ma durante un'operazione di bordata, come ti spiegherà anche Gianni, non è semplice, la comunicazione diventa determinante. Quindi c'è da far capire questo alla gente, che prima di parlare di numeri, di fatturato e di redditività e di sostenibilità, c'è da parlare di sicurezza e di quello che si nasconde dietro un'imbarcazione di pesca.
Eh beh sì, la sicurezza credo che sia fondamentale in un settore come questo, dove c'è poi non solo il rischio del lavoro in sé, ma c'è anche il contesto ambientale, perché il mare comunque, quando vuole, sa essere anche un luogo assai pericoloso, quindi bisogna muoversi con coscienza e soprattutto con esperienze e con competenze. E appunto questo tema, che riguarda anche, credo, immagino, la formazione di chi deve operare nel settore della pesca, ne parleremo insieme subito dopo la pausa musicale. E rieccoci in studio qui al Grand Hotel Voltaire, a Sempre in Onda, per parlare appunto della pesca professionale. Appunto parliamo di mare, a Sempre in Onda è chiaramente il nostro spazio dedicato a questo mondo eccezionale, bellissimo, e siamo con Francesco Petta e Giovanni Ciarrocchi della cooperativa Pescatori e Motopescherecci di Ancona. Eravamo rimasti a un discorso aperto prima della pausa musicale, ossia l'aspetto umano, che è importantissimo all'interno del lavoro del pescatore, quindi anche nel lavoro che si fa in mare, e che però ha necessità anche di un livello di comunicazione, di competenze acquisite. Quanto è importante, ad esempio, anche il tema della formazione dei nuovi pescatori, appunto di chi verrà, perché si parla anche di ricambio generazionale, quanto è importante che questi nuovi pescatori siano adeguatamente formati non solo sulle fasi della pesca, ma anche su ciò che riguarda appunto la sicurezza?
Sì Fabio, noi lo riteniamo fondamentale formare, perché formazione vuol dire anche sicurezza, incidenti, meno incidenti nel lavoro, e quindi non basta più l'arte marinara come si faceva una volta, no? So lavorare e quello può bastare. No, ci vuole anche una formazione più approfondita. Tu sai che noi facciamo un lavoro poi rischioso, siamo in mezzo al mare e abbiamo a che fare con gli elementi, e quindi formare i ragazzi a questo tipo di lavoro è determinante per la sicurezza, per la vita e la salvaguardia della vita in mare.
E tu Gianni poi hai un ruolo anche importante appunto nell'ambito della formazione, perché so che tu te ne occupi in maniera diretta personalmente anche dei, sì, temi di formazione. E vedi anche che c'è una richiesta di formazione da parte degli operatori, cioè non è solamente una cosa imposta, ma è una cosa che proprio richiedono, di essere formati, aggiornati.
Sì, ce lo chiedono proprio i lavoratori, sono proprio loro che ci chiedono di specializzarsi. Ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto corsi di saldatura, abbiamo fatto corsi, quelli poi si fanno sempre, corsi da motorista per le abilitazioni alle patenti, oppure corso da marinaio autorizzato per la patente al comando. Abbiamo fatto corso anche da sub, quindi in collaborazione con la Comaros Ancona, e quindi ci diamo da fare. I ragazzi sono soddisfatti e ne escono più consapevoli.
E adesso andiamo alle dolenti note, se così possiamo dire, nel senso che in questi giorni noi abbiamo visto anche le proteste degli agricoltori per certe questioni che riguardano richieste, insomma, di cambiamenti, di visioni, di prospettive nell'Unione Europea per il settore dell'agricoltura. Questo momento difficile, anche di rapporti difficili, anche di richiesta di appunto di cambiamenti, è visto nella stessa maniera anche dal settore della pesca?
Beh, sì. Sai, noi i pescatori con gli agricoltori abbiamo un filo diretto, non solo perché abbiamo lo stesso ministero e quindi, ma abbiamo in questo frangente che loro stanno chiedendo, stanno facendo tutte le loro richieste, noi li possiamo ben capire, perché già è diverso tempo, diversi anni che queste stesse problematiche ha colpito anche il settore pesca, perciò gli siamo vicini a questo, al settore, ai nostri agricoltori.
È chiaro, come diceva Gianni, che la visione degli agricoltori e quella dei pescatori è molto simile, perché appartengono alla stessa sfera europea dell'Agrifish in commissione di politica agroalimentare, così come il ministero. Le esigenze sono le stesse, le problematiche sono le stesse, abbiamo dei numeri che non sono a favore né dell'uno né dell'altro, relativo a quella che è la determinazione delle importazioni. Il numero delle importazioni è arrivato a livelli paurosi e pericolosi. Pensa, Fabio, che 7 pesci su 9 sono di importazione, giustificati dal fatto, secondo la scienza, che il fabbisogno della collettività italiana non è riproducibile attraverso l'intervento dei soli pescatori italiani. Questo sì, in parte, però c'è anche da dire che da quando il legislatore comunitario ha determinato la certezza della normativa dietro il numero, dietro la scienza, tante cose non sono riportate nel settore della pesca e dell'agricoltura. Lo vediamo nei supermercati, lo vediamo nel pesce di importazione, lo vediamo nei frutti esotici, lo vediamo nelle quote latte, nella rideterminazione dei prezzi sempre più a ribasso del latte e del pesce. Quindi parlare di ambiente in determinate situazioni è giusto, ma può essere nocivo lì dove subentra una politica non più scientifica ma radica chic. E adesso mi svesto più da direttore e ti divento un pochino più il giurista pignolo interventista. La norma funziona lì dove c'è una base sociale che ne richiede l'organizzazione e la determinazione, ma quando l'abuso della norma viene creata e generata senza il parere della base sociale ma solo per un'organizzazione della stessa, allora determina e genera confusione. È quello che sta succedendo in questi giorni.
Allora, io non vi chiedo di spoilerare, ma perché so che ci sono sempre delle dinamiche, che giusto che siano così, anche dinamiche, se così tra virgolette possiamo dire, politiche, ma avete in mente di portare avanti queste vostre istanze, queste vostre proteste a breve, come stanno facendo gli agricoltori, anche per il mondo della pesca?
Fabio, logicamente stiamo molto attenti in questi momenti, in questi frangenti, e teniamo sempre molto sotto controllo la situazione. Al momento stiamo in stand by, vediamo quello che succede. Quindi c'è questo incontro importante, il ministro incontra la pesca e quindi poi lì vediamo il da farsi. Al momento ci prendiamo i nostri tempi, poi vediamo come agire, rispondere e agire.
Quindi il mondo della pesca è un mondo importante, affascinante, bellissimo e fondamentale per l'economia italiana, e questo è quello che ci hanno raccontato oggi con estrema precisione e, anche se vi posso dire, anche con molta umanità, nel senso che traspare anche la passione per il lavoro che fanno. E quindi credo che sia per voi ragione di vita, il mare diventa ragione di vita, il vostro lavoro è la vostra ragione di vita, e quindi questa cosa si vede nella passione che mettete, anche nello spiegare dinamiche che oggettivamente per noi profani sono anche molto complesse. E quindi io ho avuto il piacere, ringrazio di aver avuto qui con noi Francesco Petta e Giovanni Ciarrocchi della cooperativa Pescatori e Motopescherecci di Ancona. Volete salutare qualcuno? Avete questa opportunità.
Grazie a te, Fabio, grazie per l'opportunità, e una sola raccomandazione a chi ci ascolta: mangiate pesce locale.
Gianni, vuoi salutare anche tu qualcuno?
Saluto tutti e Ecco, rinnovo, mangiate pesce fresco, pesce locale, pesce nazionale.
Assolutamente, oltretutto il pesce fa molto molto bene alla salute, gli omega 3 e tutti gli altri valori, insomma, che chi è appassionato anche di questi temi sicuramente sa benissimo, e quindi sicuramente poi il nostro pesce ha questi valori aggiunti rispetto a tante cose che vengono magari dall'estero, che era quello che ci veniva detto, insomma, tutto questo pesce importato, poi la qualità chi ce la garantisce? La qualità di dove è stato pescato, la tipologia di acque, purtroppo
con il nostro questo è garantito e certificato.
Assolutamente, il nostro sappiamo da dove viene, basta noi che vabbè siamo delle nostre
facciamo
zone.
Facciamo una cosa, Fabio, allora
apriamo una finestra e vediamo il mare.
Adesso spoiler il nome della barca di Gianni. La barca di Gianni è la nuova Primula Rossa, per cui chi vuole vedere operazioni di pesca, pescato, pesce fresco, può andare il giovedì mattina da Gianni in banchina, la nuova Primula Rossa.
La nuova Primula Rossa, quindi ce n'è stata già un'altra.
Sì.
Ah,
sì.
Questa è la nuova versione.
Settore, già da 4 generazioni.
Ah, ecco. Quindi tu rappresenti il ricambio generazionale, probabilmente c'è anche l'innovazione tecnologica che parlavamo prima, quindi.
Di quella sì.
Assolutamente, assolutamente. Benissimo, io ringrazio nuovamente Francesco Petta e Giovanni Ciarrocchi che ci hanno raccontato appunto il mondo della pesca professionale, e ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo che questa puntata, insieme a tutte le altre puntate del Grand Hotel Voltaire, potete trovarle anche in podcast al canale GHV Open Space sulle piattaforme Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e da ultimamente anche su YouTube, Podbean, Pocket Cast e Castbox. Tutti i link li trovate sia sul nostro sito ghvopenspace.com, ma potete trovarli anche nei nostri profili social, che sono GHV Grand Hotel Voltaire. E quindi non mi rimane altro, come al solito, di dirvi da Fabio Regina passo e chiudo. E arrivederci alla prossima. Ciao!